piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Chiara è incinta.
Amore, c'è una bambina lì dentro. Non si fa.
Ciao Gennara. Ciao Gennara.
L'ecografia, fammi la gravidanza.
Trucchino, twerchino.
Gravidanza, la gravidanza dell'ottavo mese. La gravidanza.
Un twerchino gravidanzoso.
Bravo.
Piccola Venere.
E poi c'è la sorellina che sta facendo tipo alien.
Che panzerotto.
Poi finalmente, dopo 9 mesi di presenza social, è venuta alla luce nel mondo degli umani fatti di carne Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Avvenuto ieri mattina, il mondo lo ha preso tramite un post su Instagram dei genitori che mostrano la tenera neonata, naturalmente illuminata con luci azzurrine e verdoline, come oggi funziona bene mettere dei LED RGB in tutte le proprie diciamo storie in diretta attraverso le varie piattaforme social. Tutti oggi ne stanno parlando, anche per questa bambina nemmeno è nata, già 6 milioni di like solo nella foto che la vede protagonista, ma già una sua biografia in rete. Dalla prima ecografia tridimensionale mostrata 9 mesi fa, passo per passo, ogni ecografia, ogni crescita della pancia della madre, ogni momento della gravidanza è stato immortalato in delle stories che sono state sempre pubblicate. Quindi questa bimba, questa Vittoria Lucia Ferragni, che già le male lingue dicono hanno chiamata Vittoria Lucia, l'iniziale Louis Vuitton, già hanno un contratto di sponsorizzazione, porterà i pannolini Louis Vuitton, i bavaglini Louis Vuitton, il passeggino Louis Vuitton, può essere, ma fa parte comunque di un meccanismo che oggi vorremmo studiare e immaginare. In realtà, piccola nota autobiografica, mi serve per rifare il punto un po' su tutto il mio pensiero degli ultimi decenni. La Ferragni e Fedez hanno avverato una profezia che mi ricordo aver fatto 25 anni fa. 25 anni fa anche io ebbi in mano per la prima volta il VHS con la prima ecografia di mio figlio Filippo, che oggi è bislaureato, grande, grosso, spero non mi senta perché si vergogna di questa cosa. Cosa feci? Mandai in onda per radio, allora la rete era soltanto agli albori, avevo già un sito legato alla mia trasmissione radiofonica, mandai in onda per radio il gorgoglio, che era l'audio di questo VHS di Filippo embrionale, capito? E misi nella paginetta web che aveva allora la trasmissione Golem sulla Rai, già l'avevamo, era fine 94 che Filippo è nato nel 95, e ragionai sul fatto che questo mio figlio aveva già una sua vita catodica, allora si parlava di quello, il termine digitale era molto poco usato, cioè lui era già visibile, già esisteva, già si produceva, può ancora avere una vita carnale. Su quello poi ho intessuto tutta una serie di ragionamenti sulla nostra transumanza dall'umano al digitale, dal concreto al digitale. Oggi Ferragni e Fedez, lo fanno per ragioni sicuramente di marketing, cavalcano perfettamente la contemporaneità perché hanno creato dei figli che hanno una loro vita digitale molto più presente. L'ombra digitale del piccolo Leone e della piccola Vittoria Lucia sono già preponderanti. Immaginate in termini di misurazione dello spazio digitale che possono occupare in un server, sono già una montagna altissima, sono già miliardi di volte più della digitalizzazione di noi sessantenni, e sono dei bambini. Arriverà un momento che avranno entrambi l'età della ragione. Cosa farà il piccolo Leone Ferragni Fedez? Si renderà conto che tutta la sua vita è stata già raccontata, non avrà nulla da raccontare, potrà decidere. potrà fare uno strappo con la sua famiglia, rinnegare la sua famiglia, imporre la cancellazione di tutto quello che i genitori hanno digitalizzato di lui, o potrà avere già una carriera avviata, come un figlio di avvocati ha già lo studio pronto, un figlio di commercialisti la stessa cosa, un notaio non ne parliamo, un figlio di giornalisti una volta poteva avere qualche benemerenza paterna, oggi non più. Insomma, già il suo avvenire professionale è segnato. Questo ci fa riflettere su un'infinità di questioni. Una questione legata alla determinazione della propria vita, una questione legata a questa anticipazione di vita rispetto a quello che noi usiamo la nostra data di nascita reale, e un'infinità di altre possibilità di usare i propri figli come strumento di lavoro. In epoche differenti, ma nemmeno tanto lontane, due generazioni fa i bambini potevano andare a raccogliere zolfo nelle miniere, nessuno si impietosiva, era uno sfruttamento del lavoro minorile. Oggi questi bambini non faticano, anzi si divertono e giocano, ma in qualche maniera portano una risorsa alla loro famiglia, e questo è in qualche maniera censurabile, fa parte della lecita necessità di vivere il proprio tempo. 800 24 00 24, vorrei sapere come ne stanno riflettendo i nostri ascoltatori. Ci sono appassionatissimi, so che Elisabetta Fusconi, che oggi mi sta seguendo in diretta assieme a Gianmarco Ferronato da Milano, è un'appassionata della Ferragnez Story, sa tutto, sa ogni palpito, ogni momento, ogni sorpresa, ogni sotterfugio per rendere ancora più interessante la gestazione di questa bambina, ma come lei anche tante persone che mi stanno ascoltando. 800 24 00 24, Vincenzo Cosenza, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora, Cosenza, lo ricordate, è un ospite ricorrente, responsabile marketing di Basul, che è una piattaforma di influencer marketing. Ha appena scritto un libro che è un testo fondamentale, Marketing aumentato, guida nuovi scenari, Martech, poi tu mi spiegherai cos'è, edizione Apogeo. Io so qual è il tuo lavoro, tu aiuti l'azienda a individuare e coinvolgere le persone in questa loro esposizione digitale. Qui fai in questo libro una storia, tracci punti fondamentali di questo passaggio che i Ferragnez hanno radicalizzato nella loro prole, cioè tutto ciò che una volta aveva un peso, una consistenza corporea, una rappresentazione percepibile attraverso i sensi, oggi viene digitalizzato e ha un valore di mercato. Che valore di mercato ha la piccola Vittoria Lucia Ferragni in questo momento? Tu già hai pesato la sua presenza nei social?
Sì, sì, con gli strumenti, diciamo, di Basul abbiamo innanzitutto evidenziato che quel post di ieri, la nascita della baby Ferragni, è diventato il post più virale di un italiano su Instagram. 4,2 milioni di interazioni, ha superato un post precedente di Gianluca Vacchi, che qualche mese fa esponeva la sua creatura, la sua figlia, la sua primogenita, e che aveva avuto un po' meno, 4 milioni di interazioni, e ha superato anche il primo post della Ferragni in occasione della nascita di Leone. Quindi c'è sicuramente una tendenza anche da parte degli influencer italiani a mostrare i propri figli, probabilmente anche perché questo porta tanta visibilità, e come dicevi tu apre le porte anche a nuovi business che possono riguardare la Ferragni coniugi.
Però scusami, Ferragni da quello che mi racconti te, mi sembra che i tre post più visti in Italia sono tre post legati a piezze core digitalizzati. Quindi in questo momento, se uno dovesse immaginare quale merce esporre sul web e avere consenso, dovrebbe prendersi un ragazzino e farlo vedere, appena nato possibilmente.
Beh, se vuoi anche proprio il fenomeno che ci hanno insegnato i reali d'Inghilterra, no? I royal baby sono un trend, un elemento di catalizzazione dell'attenzione, e questo funziona anche per i reali dei nostri giorni, se vogliamo, del mondo della rete, che sono questi influencer più famosi.
Quindi non vale per qualsiasi disgraziato o figlio di nessuno, deve essere comunque no. Avere dei genitori illustri già conosciuti.
Esatto, purtroppo non vale per tutti. Diciamo che è un elemento che amplifica la notorietà.
Tutto questo è monetizzabile?
Si
può già dare un valore monetizzato? Se io dicessi, quanto vale in questo momento questo post? chiaramente non è quel caso il caso della piccola Ferragni Fedez, però diciamo è possibile dare una quantificazione per capire quanto una persona può esercitare una professione, anche se passivamente, proprio nell'istante che viene alla luce come essere umano?
Beh sì, non tanto questo singolo post, ma magari i successivi, che ovviamente dovrebbero prevedere la presenza di un brand noto di abbigliamento di qualunque altro tipo, è sicuramente monetizzabile. Ormai diciamo personaggi di questo tipo fanno sponsorizzazioni che come minimo partono da valori di 100.000 euro, quindi siamo comunque ad altissimi livelli e comprendono un po' tutto il panorama della merceologia, no? Non solo i giocattoli o l'abbigliamento per bimbi, ma potrebbero riguardare un po' tutto. Tra l'altro abbiamo visto il Fedez con l'altro figlio in occasione di Sanremo, proprio vestiti tutto punto da una famosa griff, quindi voglio dire c'è già questo approccio commerciale che poi in Italia si è seguito, ma negli Stati Uniti ha raggiunto degli apici importanti, nei quali per esempio i bambini mostrano e recensiscono giocattoli producendo fatturati da milioni di dollari.
Allora, questo è il primo, diciamo, la prima valutazione dal punto di vista proprio del valore digitale di questa operazione, che però ha dei valori, delle ponderazioni che vanno anche su altri campi. Andrea Rossetti, buongiorno. Secondo
buongiorno,
ospite.
Gianluca.
Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Dal tuo punto di vista, quale problematica si apre? Io immagino questa bambina sarà felicissima, avrà un'infanzia super felice, come il piccolo Leone, è il bambino più invidiato d'Italia, gioca dalla mattina alla sera, c'ha il papà e la mamma sempre appiccicati, circondato dei più belli oggetti che può desiderare un bambino, vestito come un principino, cambia ogni giorno outfit come se niente fosse, figuriamoci chi è più contento di lui. Ma verrà un momento si potrà rompere anche i suoi coglioncini di questa cosa e dire no, io voglio fare qualcos'altro nella vita? Ecco, in questo caso come è tutelato?
Beh, in questo caso la tutela, o meglio ciò cui potrebbe fare richiesta in maniera esplicita, è ovviamente il rispetto del GDPR, ossia può chiedere il diritto all'oblio, no? In qualunque momento un soggetto di cui i dati siano stati diffusi tramite social network può chiedere al social network che questi dati vengano rimossi. La cosa potrebbe non essere semplicissima, per carità, perché magari l'account non è suo, insomma, però in Europa ci sono già almeno un paio di sentenze, una in Austria e una in Germania, in cui i genitori sono stati chiamati a giudizio dai figli maggiorenni, proprio perché quando i figli erano minorenni avevano messo online delle foto che i genitori si rifiutavano di togliere, e il tribunale invece ha ingiunto proprio ai genitori, su richiesta dei figli, di togliere tutte le foto che potessero metterli in imbarazzo. In Francia addirittura nel dicembre dello scorso anno, ed entrerà effettivamente in vigore nell'aprile di quest'anno, nell'aprile del 2021, è stata fatta una legge su quelli che vengono chiamati baby influencer, anzi influencer, perché in francese ovviamente viene tradotto anche la parola influencer.
Ma loro traducono tutto, non è come noi che ci lasciamo colonizzare tutto linguisticamente, loro tutto.
Sì. Esattamente, e la legge prevede esplicitamente per i bambini, anche per i bambini, cioè al di sotto dei 15 anni, la possibilità in ogni momento di chiedere ai social network di rimuovere i contenuti, e questo de iure, proprio per legge, no? Per legge hanno questo diritto di essere appunto liberati da tutti i dati che eventualmente i genitori avessero messo online senza il loro consenso. Qui la legge, l'ho letta, insomma, è piuttosto ambigua, nel senso che non si capisce se il bambino deve aver raggiunto la maggiore età oppure no per fare questa richiesta, ma una prima lettura sembra di no, cioè il bambino adolescente, quindi non ancora in realtà maggiorenne, potrebbe effettivamente chiedere, in base a questa legge, che vengano rimossi tutti i contenuti che sono stati prodotti a fine commerciali dai genitori sui social network.
Però scusa Vincenzo Cosenza, in questo caso sarebbe tecnicamente impossibile. Tu immagina il piccolo Leone fra una decina d'anni, quando sarà maggiorenne, no più anche 12-13 anni, che montagne inarrivabili roba avrà. Non potrà mai più, tecnicamente impossibile, cancellare se stesso da quello che hanno messo e fatto contaminare i genitori della sua vita. Bisogna studiare un parametro diverso anche del proprio diritto alla vita privata. Sarà impossibile.
impossibile, perché ovviamente si può chiedere ai genitori di rimuovere quei dati, ma in realtà sappiamo come questi dati ormai siano stati copiati e duplicati in altre centinaia di blog, siti di news, account,
che saranno miliardi fra 10 anni, saranno miliardi di siti.
E quindi è praticamente impossibile.
Ma tu pensa, tutti i contratti avviati con i marchi, perché il piccolo leone ne sia, dico lui perché oggi è la case history, potrà avvenire in ogni caso, che siano stati aperti, cosa fanno? Questi recedono dal diritto di poter usare quell'immagine, una cosa molto complicata. 800240024, però voglio sapere il pubblico su questo fenomeno, come si pone. Maria da Caserta, buongiorno.
Buongiorno, e ho ascoltato attentamente signori di prima e sono d'accordo su tutto quello che ha detto. E la mia opinione è che è sbagliatissimo schiavizzare questi bambini, e poi non si era detto che sui social i bambini non devono andarci? Come mai adesso ci vanno questi bambini? Perché non si fa qualcosa per evitare? Così sto un po'...
Non si preoccupi, l'affanno fa parte della consistenza umana di chi parla. Sta parlando, sta camminando, e un gente ci ha il fiato un po' lungo, avrà anche la mascherina addosso, quindi non è che respirerà nella migliore delle ipotesi. Lei ha mai messo sui social foto di bambini, familiari, piccoli della sua famiglia?
Io no, mai.
Va bene, lei allora è completamente dall'altra parte della barricata rispetto ai Ferragnez.
Bambini, per questo non li assolutamente non li, anche quando mi chiedono il telefono non glielo do, perché sappiamo i rischi che corrono i bimbi, e ogni volta che succede qualcosa a un bambino io sto male. Perché...
Allora Maria è molto chiara la sua posizione, netta, precisa, quello che mi serviva. Io adesso cedo la linea per qualche istante perché abbiamo le notizie alla borsa, però la domanda che faccio sia a Cosenza che a Rossetti, che riprenderò dopo la pausa, ecco, questi due mondi sembrano inconciliabili, la carta di Treviso, l'immagine dei bambini, la limitatezza, le battaglie per la privacy, è una palese galleggiante nel pieno consenso inizio di modello di gestione anche economica dell'immagine digitale di un bambino che ancora non può decidere su se stesso.
Melog.
Mamma, papà, sa Forellina.
Vi aspetto.
T'ha fatto con amore.
Amore, ma lei è la fidanzata di Spider-Man o di Spider-Man Morales?
Di Spider-Man Morales, di tutti.
È la fidanzata di tutti?
Con il casinista, mamma.
Ma amore!
Non è una bella cosa fare il casinista.
Amore, mettiamo a posto?
Sto facendo casinista.
Amore!
Che cos'è, amore?
Il
chupapus.
Hai vinto tu?
Sono dei simpatici sparietti in cui i Ferragnez giocano con il bambino che dice battutine divertenti, fai vedere quanto acuto, quanto è bravo. Io non capisco fino in fondo l'attrazione può avere questa roba qua, perché ho pulito il culo ai miei figli per una vita e quindi tutta questa poesia non ce la vedo. Ma io sono legato a visioni passate della vita, ho in mente per i miei studi universitari Francisco de Quevedo, che è un poeta barocco controriformista, porta sfiga tremendo, parlava di pessimismo, era la visione diciamo controriformista in cui la vita è tutta uno schifo. C'è un verso di un suo sonetto, dice: la vita in piesa è lacrima si caca, la vita comincia tra lacrime e cacca. E invece qua è tutta un'altra vicenda, e infatti la profondissima Fusconi, che è una ferragnezzologa, mi dice: voi non capite che siete maschi, rendete conto per le donne cosa vuol dire vedere la Ferragni fresca di parto. Tutte le donne sognano di partorire, essere come lei, belle, bellissime, truccate, senza un filo di pancia, senza uno schizzo di sangue, senza un segno di sofferenza, che sembrano che uscite appena da un contenitore di cipria, capito? E dice, solo lei può a pochi minuti dal parto farsi immortalare davanti a una telecamera. Io mi ricordo quando nacque Filippo, rimasi impressionato, entrai a vedere, mia moglie stava su una sedia con un secchio sotto, gli tiravano fuori una specie di alieno da in mezzo le gambe, e Filippo lo stanno lavando in un lavandino, era coperto di sangue, un affare rosso, anche se ancora ci penso, una cosa terribile. E lì invece come accade? Accade tutto nel mondo di Barbie e di Ken, nasce già toccato da Holly Hobby e dai mini pony questo bambino, e questo probabilmente alimenta il sogno di tante donne che io nemmeno immagino. Nicola da Pescara cosa pensa?
Buongiorno, io volevo offrire un'angolazione diversa, appunto. Io, quello che mi irrita a me sono quei 4 milioni e 200 mila persone che vanno a guardare queste foto. Semplicemente questo volevo aggiungere alla discussione.
Cioè lei non si spiega come mai. Guarda, io le potrei citare amiche mie, colleghe, che mi dicevano anni fa, rimasi quasi tutti i giorni, guardo su Instagram il piccolo leone e ho visto quando per la prima volta ha camminato, ho quasi pianto dalla gioia, poi quando ha cominciato a parlare. È come il Tamagotchi, quel pulcino giapponese che la gente allevava per bisogno di occuparsi di qualcuno che avesse un iter di narrazione vitale. Guardarli giorno per giorno permette di avere questi sorti di bambolotti viventi. È un'immagine, è un ologramma che corrisponde però a una realtà di un bambino felice. Il bambino felice che tutti vorremmo, vive nel paese dei balocchi, genitori belli, sorridenti, sempre in accordo fra loro, si fanno gli scherzi, si amano, si baciano, sfornano sorelline come se fosse togliersi, che ne so, un pelo superfluo dalle narici del naso, ecco, una cosa del genere. E questo probabilmente è la rappresentazione di un sogno. Pietro da Brindisi.
Ma io commento in maniera così sintetica la mercerizzazione della figura umana, nella fattispecie del bambino, che ancorché figlio di persone molto note diventa una merce di scambio. Io la vedo molto molto cruda in questi termini.
Sì, vabbè, non è nemmeno però una novità, cambia soltanto la modalità, la digitalizzazione, l'enorme diffusione, perché figuriamoci, i bambini hanno sempre rappresentato la tenerezza, nel bene o nel male, ma io quando vedo quelle immagini di organizzazioni lodevoli che si occupano di paesi del terzo mondo e vedo quella esposizione continua, costante, di bambini macilenti, piagati, per dire aiutateci, ho le stesse perplessità che esprime lei in questo momento. Il bambino diventa una merce di scambio emotivo molto potente, siamo d'accordo, ma altrettanto pericoloso e strano è sottovalutare il fatto che sia poi un essere che cresce. Immagini quel film dell'Italia del dopoguerra, bellissima, con Anna Magnani, una madre per uscire dalla propria miseria, dalla propria frustrazione, porta la bambina, in realtà non proprio bellissima, a fare provini per farla diventare un'attrice. Tutta la mortificazione, arriva quasi a cedere se stessa a un Walter Chiari cinico produttore che gli dice che farà far strada a questa bambina che in realtà non era proprio portata. Quindi è una cosa vecchia, una cosa antica, non ha proprio novità. Mirko da Roma.
Gianluca.
Sì.
Io trovo avidità. Hanno talmente tanti soldi che potrebbero realizzare.
Sì, però scusa, Marco, io non voglio fare moralista. Se li sono guadagnati, hanno messo su un'impresa, pagano dipendenti, pagano le tasse.
Gianluca,
quindi,
se tu avessi tutti i soldi che hanno loro, dubito che faresti una strategia di marketing su tuo figlio, considerato anche i pericoli che questo può portare sulla sua vita. Per questo lo trovo una cosa avida, perché comunque capitalizzano un affetto.
Ti faccio un esempio, visto che io vengo chiamato in causa, tutti lo sanno, un figlio ormai grande, adulto, autistico, su cui sto costruendo comunque dei progetti per diffondere cultura, per creare anche un futuro a lui e a quelli come lui. La sua immagine la uso, ma mio figlio Tommy è un testimonial dell'autismo in Italia, non mi faccio scrupolo, Perché? Perché vedo che funziona, faccio vedere l'esito reale di un certo modo di trattare questa situazione, di far vivere una persona nella società, di includere una persona nella società. Oggi ho fatto un'invettiva feroce sul mio giornale contro una persona che con leggerezza parlava di persone con ritardo mentale come fosse un'offesa. E su questo devo sempre ringraziare mio figlio, quindi mio figlio in qualche maniera è considerabile merce, anche se poi il vantaggio è un vantaggio di pensiero, di fusione di pensiero, quindi un po' lo facciamo tutti, loro lo fanno in maniera assolutamente professionale. Tu cosa ne pensi, Vincenzo Cosenza, visto che studi questo fenomeno e sai che la digitalizzazione dell'umanità è ormai un bene di cui bisogna tenere conto?
Sì, infatti da studioso, io ho parlato con molti influencer del mondo fashion, beauty, che nell'ultimo anno si sono trasformati anche in female influencer, nel senso che nel momento in cui hanno avuto poi un bimbo o una bimba hanno cambiato il modo di porsi sui social, hanno cambiato i loro contenuti e loro mi dicono che in realtà gli è sembrata una cosa molto normale, perché cambiando la propria vita di tutti i giorni sentivano quasi difficile non mostrarlo ai propri follower, perché si scatena una sorta di legame affettivo con questi follower, per cui in nome di una certa trasparenza, no? Verità, si mettono in mostra anche gli aspetti quotidiani. Secondo
Scusa,
me è cambiato
Vincenzo,
proprio...
io non so sì. di quale regione tu sia originario, ma io mi ricordo almeno quando ero ragazzo la festa della prima comunione era una cosa in cui la famiglia invitava le zie, i parenti e tutti, era una grande esposizione dei principini che si pigliavano la prima comunione, mi ricordo, non parliamo dei battesimi, c'è sempre stata questa cosa, cambia la dimensione, semplicemente
cambia
la dimensione.
E anche il confine della percezione di ciò che è privato rispetto al passato, probabilmente.
Andrea Rossetti, Ferragni e Fedez sono degli apripista di quella che sarà la concezione nemmeno tanto lontana nel futuro della nostra sfera del privato, secondo te? Stanno creando una case history che poi rappresenterà la prassi, la norma?
Sì, diciamo che probabilmente si è già spostata, no? Anche se ce ne siamo resi conto fosse poco, su Facebook effettivamente la vita privata è spesso diventata pubblica. Quello che hanno fatto Fedez e Ferragni in realtà è riuscire a capitalizzare questa cosa, no? A farlo diventare un lavoro. E questa la loro grande abilità, probabilmente soprattutto di Ferragni, è questa, no? L'aver fatto diventare una tendenza, quella di rendere pubblica parti o tutta la nostra vita privata, in realtà è un lavoro che rende anche abbastanza bene. Peraltro, appunto, se si guarda all'estero, soprattutto per i bambini, ci sono bambini che guadagnano letteralmente milioni di dollari all'anno e quindi mantengono le famiglie stesse con tutto quello
sì,
che
c'è un bambino adesso mi sembra che sembra che viva in un paese orientale, non mi ricordo bene, che comunque soltanto scartando i giocattoli li portano i genitori è diventato milionario.
Esatto, sì. Milionario. Si è comprato un grattacielo con questo addirittura nella parte più importante, più figa di Seul, diciamo così. Insomma,
ah, Seul, no? Ecco, è in Corea, ecco, esattamente, mi ricordo.
Sì, ha comprato addirittura un grattacielo, insomma.
Allora,
sì.
Se un essere umano quindi può avere a 4-5 anni già il potere d'acquisto che non avrà mai in tutta la vita, e poi diciamo dall'età matura in poi o dall'adolescenza in poi dire ora mi riposo, già guadagnato, mi viaggio al mondo,
certo,
e faccio quello che voglio,
certo.
Io se potessi averlo fatto a mio figlio l'avrei fatto ai miei figli, e sputo dare ai miei figli una capacità di potere d'acquisto tale che a 20 anni potranno dire guarda papà, noi ci abbiamo già abbastanza soldi per tutta la nostra vita, grazie, adesso pensiamo a vivere, l'avrei fatto, non mi sento di dire questa cosa desta scandalo. Massimo da Treviso.
Sì, buongiorno Nicoletti. Ascoltavo un po' perplesso questa trasmissione. Se fossi il figlio di questi due qui, appena arrivo a 16 anni, quelli querelo direttamente, perché cioè, non è possibile una cosa del genere. Io mi vergognerei come un cane.
È proprio sicuro che lo istinto sarà. Si troverà lui a 18 anni con una impresa già avanzata e già avviata di cui lui fa parte, con un patrimonio sicuramente cospicuo, con infanzia tutto sommato felicissima, perché quale bambino più felice aver sempre addosso vicino papà e mamma che si occupano di te, ti riempiono di regali e si occupano anche della tua crescita, perché il padre gioca con lui tutto il giorno, Fedez tutto il giorno gioca col figlio, cosa che a noi non è stato mai concesso di fare, perché dovevamo lavorare. Io per 20 anni mi sono alzato alle 4.45 per fare la fascia dell'alba del GR, perché mia moglie era giornalista al pomeriggio e dopo il pomeriggio dargli il cambio con i figli. Quindi non sono stato presente come sono loro. Sommato gli stanno confezionando una vita da sogno. Perché dovrebbe ribellarsi, secondo lei?
Secondo me è una realtà artefatta, cioè i due genitori non giocano tutto il giorno con i figli, con il figlio o con i figli, e hanno fior di babysitter che gli stanno dietro. Comunque io, se le voglio dire, finché ci saranno 4 milioni, 5 milioni di persone che seguono questi due, non so neanche come definirli.
Lei non è d'accordo, lei considera un fenomeno di regressione di civiltà. Fermiamoci, che già sono oltre la linea per dare appunto la parola alle informazioni sul traffico.
Melog
800240024, sto analizzando il fenomeno dei Ferragnez, famiglia allargata. Tutto nacque con una dichiarazione d'amore davanti alle telecamere di Fedez alla Ferragni, e tutto ha questo suo esito con una già nutrita figliolanza che ha una sua esistenza digitale corposa e consistente, che precede addirittura la venuta al mondo. Il senso generale delle persone che ascoltano è di disprezzo, di disgusto, di sottolineare l'aspetto perverso. Io che già questa cosa in cuor mio la profetizzavo 20-25 anni fa, quando guardavo e mandavo in onda il VHS con la prima ecografia di mio figlio Filippo, dico: il mondo oggi è questo. Bisogna capire se questo porterà a felicità o infelicità. Questo è il grande discrimine. Se questi bambini predigitalizzati saranno esseri umani felici e avranno posto in una società migliore, ben venga. E se questo creerà una sorta di effetto Giusva Fioravanti, ricordate il terrorista nero condannato per la strage di Bologna, io lo ricordo, era uno dei bambini più ammirati, più invidiati d'Italia, perché era il protagonista della famiglia Benvenuti, un bambino bellissimo, carinissimo, coccolatissimo, iper passato in pubblicità. Era il bambino ideale che tutte le mamme avrebbero voluto e tutte le bambine avrebbero voluto come fidanzatino. E poi ha avuto una storia dai toni piuttosto drammatici. Voi direte: non c'è rapporto di conseguenza, però esiste sempre la possibilità di una reazione violenta a una vita troppo privata di tutti gli elementi di addestramento alla difficoltà. Diego da Roma, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Sentivo la vostra trasmissione e mi sono incuriosito, anche se sono argomenti lontani anni luce dalla mia cultura e dalla mia informazione, però ero curioso e quindi ho deciso di chiamarvi. In realtà penso che il figlio, adesso non è il merito dell'educazione privata, perché francamente mi interessa poco, ma sono tutti strumenti di comunicazione che servono a loro per avere il consenso di quei 3-4 milioni di persone che idealizzano la loro vita, nella loro, gli danno i like e li fanno guadagnare. Poi ogni cosa viene inquadrata, ogni cosa viene costruita e seguita da uno staff molto preciso di professionisti, da direttore di fotografia, di luci. Non è nulla improvvisato, è un gigantesco Truman Show nel quale 4-5 milioni di persone, o anche di più, riescono a immedesimarsi, li seguono, idealizzano in loro una vita che probabilmente non riusciranno mai a avere, esattamente come quando vai al cinema e vedi un film e ti immagini di vivere nella stessa identica situazione dei protagonisti. Ma sono tutti strumenti di comunicazione per queste due persone che hanno creato un gigantesco business intorno al voyeurismo, intorno
E d'altronde è anche giusto che insieme all'incredibile fetta di consenso dividano le persone che seguono questa loro azione. C'è un'infinità di persone che in realtà prende le distanze e li vede come un esempio di abiezione. Willy da Venezia, buongiorno.
Sì Gianluca, buongiorno. E niente, volevo soltanto fare una riflessione, non so se possa essere inerente con l'argomento, però mi è venuto in mente che già negli anni 70 o 60 lo scrittore inglese Ballard profetizzava già che il futuro sarebbe che in futuro la televisione, o il modo in cui si viene usufruita, sarebbe comunque stata sostituita da dei filmati a circuito chiuso ripresi dalle case delle persone private. Quindi questo voyeurismo qui è stato ampiamente già profetizzato.
Sì, ma diciamo sì, la società dal panopticon, la società della visualizzazione intesa come strumento sia di controllo che di potere che di mutazione dei rapporti sociali è stato ampiamente previsto tutte le volte da quando noi abbiamo cominciato a dare valore all'immagine riprodotta, poi il fenomeno si è acuito. Vincenzo Cosenza, intanto ricordo il tuo ultimo libro Marketing aumentato di Apogeo, che è un manuale che codifica quello che è stato pensato, fatto e strutturato proprio in questo campo. Tu noti sì. In questo momento, dalla reazione del nostro pubblico, che esiste una divisione totale. I follower della Ferragni e Fedez nemmeno stanno ad ascoltare questo programma, che sono da un'altra parte in questo momento. Il pubblico medio, che è quello che è raggiunto ancora dai media generalisti probabilmente, ha un forte senso di ripulsa e di presa di posizione, direi anche un po' moralistica, nei confronti di questa mutazione. Chi vincerà alla fine nel campo del marketing? Perché questo è marketing, non è una parola di far paura o fare schifo. Marketing è la declinazione che trasforma in un giusto e lecito profitto quello che sono sempre state collocate nel campo delle emozioni, così che sono distribuibili anche gratuitamente.
Ma vincerà questa seconda mutazione, che è già avvenuta, come facevi presente tu. In realtà i Ferragnez, come loro altri, rispondono poi a un bisogno di un determinato pubblico, e questo bisogno di vicinanza, di sogno, di immedesimazione nell'altro, e lo fanno bene. Quindi voglio dire, finché ci sarà un pubblico che ha necessità di questo, io non vedo nessun problema etico, morale da parte loro. Come dicevo prima, il confine tra pubblico e privato è molto cambiato in questi anni.
Allora, Andrea Rossetti, invece, proprio dal punto di vista della tua disciplina, questo imporrà comunque una riscrittura completa di tutte le leggi, i regolamenti, i codici che in qualche maniera pongono dei limiti e delle barriere, alla luce di questa nuova sensibilità che ormai è palese, costante, è prevalente e si mangia sempre più la realtà, quale sarà il primo passo da fare?
È sempre difficile da dire ovviamente questa cosa. C'è effettivamente un comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione dei media e dei minori, che però si occupa fondamentalmente di TV, anche perché fino adesso,
che ormai
il problema
è un cadavere inesistente, soltanto per persone in coma, ecco, questo è il discorso, in coma,
ormai,
nel senso
ecco, la domanda
che non reagiscono
appunto
su quello che guardano.
No, la domanda è se strumenti di questo genere, comitati o cose di questo genere, devono essere estesi anche a un ambito che fino adesso non era quello considerato, appunto quello l'utilizzo delle figure dei minori a fini commerciali, diciamo, a fini tra virgolette lavorativi nei nuovi media. Cosa molto difficile, come dicevamo prima, no? Perché io uno spot posso bloccarlo, bloccare un video su YouTube è una cosa più complicata, perché lo posso bloccare su YouTube, ma chissà, no, da quante altre parti riesce a trovarlo questa cosa qui. Quindi l'evoluzione probabilmente sarà questo, dell'espansione di poteri tradizionali di controllo, di queste entità di controllo che cercheranno, con tutti i limiti del caso, di arginare o di educare a questo fenomeno fondamentalmente, perché poi il problema è anche questo qui, non si può pensare, no, che tutti diventino i Ferragni. Poi la cosa,
allora io devo lasciare la linea, che ce la stanno portando via, grazie Rossetti, grazie anche a Chiappini e Tonti che mi hanno assistito, alla prossima.